Sport for Nature di Dario Ricci.
Oceani, fiumi, acqua, esplorare, navigare, conoscere per proteggere. Ci imbarchiamo di nuovo oggi a Olympia Sport for Nature, nell'ultimo appuntamento di questa estate, e stavolta, caro Stefano Tirelli, sempre al mio fianco, ben ritrovato.
Grazie Dario, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora Stefano, molliamo gli ormeggi stavolta, seguendo le rotte di due splendidi navigatori esploratori, Alex Bellini e Giovanni Soldini, che con obiettivi, mezzi, conoscenze diverse attraversano oceani, nel caso di Bellini anche i fiumi, per avventure ed agonismo, certo, ma anche per lanciare un messaggio chiaro al mondo. Difendiamo questi patrimoni naturali perché non c'è più tempo, non c'è più tempo. E allora, caro Stefano, molla gli ormeggi e si parte, eh?
Sì, sì, partiamo per le nostre azioni valorose, quelle di, attraverso lo sport, aiutare, difendere la nostra bellissima natura.
Ten Rivers One Ocean è il nome del progetto che sta sviluppando Alex Bellini, classe 78, esploratore avventuriero di professione. Un progetto che coniuga appunto sport e natura, perché Alex appunto sta navigando attraverso i principali fiumi del pianeta, che ai noi, come sapete, sono anche più inquinati. Gli sta navigando per testimoniare lo stato della situazione attuale, ma anche per provare a immaginare possibili vie d'uscita e soluzioni. Allora, sentiamo proprio dalla testimonianza di Alex Bellini, Stefano, come è nato questo progetto Ten Rivers One Ocean.
Il progetto essenzialmente è la navigazione dei 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo e del Great Pacific Garbage Patch, il grande accumulo di plastica che si trova in mezzo al Pacifico tra San Francisco e le isole Hawaii. L'esploratore oggi serve per documentare come il mondo sta cambiando. È vero, è sempre cambiato e sempre cambierà, ma oggi cambia grazie e soprattutto, forse non grazie, ma soprattutto a causa dell'attività dell'essere umano. Quindi non c'è un momento più propizio per essere esploratore.
Beh, caro Dario, mi incuriosisce molto seguire Alex nel cuore del Great Pacific Garbage Patch. Sentiamo cosa ci ha detto.
È un'area molto molto estesa. Su questa superficie estesa grande, tre volte la dimensione della Francia, sono disseminati circa 100.000 tonnellate di piccoli pezzi di plastica. Dico piccoli pezzi di plastica perché questa è la maggior parte, insomma, è il tipo di plastica che si può trovare più comunemente nel Pacifico, che è un po' diverso da quello che le persone si aspettano, perché c'è ancora un po' di malinformazione e molte delle persone che mi hanno seguito, quando sono arrivato in mezzo nella parte più densamente inquinata e non hanno visto quella montagna di plastica galleggiante, sono rimasti un po' delusi.
Quindi, se ho capito bene, Stefano, il problema è tanto più grande quanto più piccolo sono le plastiche. Sentiamo ancora Bellini.
Non dobbiamo pensare che se la plastica è micro lo sia anche il problema, perché è quasi esattamente l'opposto. Tanto più piccola la plastica, quanto più grosso il problema, anche perché diventa poi in termini molto concreti un tema di come poter raccogliere e ripulire l'oceano da questi piccoli frammenti.
È interessante quello che Alex testimonia rispetto all'interazione con questo particolare ecosistema, che pur alterato comunque tende a un nuovo equilibrio.
Il pensiero, però la plastica sta diventando parte dell'ecosistema oceanico, quindi ci sono piccoli organismi che sono piccoli quanto dei ragnetti, che si aggrappano a questi piccoli pezzi di plastica per fare lunghe migrazioni, e quindi sta nascendo una nuova popolazione, si sta ripopolando questo oceano. Se non è più consono alla vita dei grandi cetacei, diventa invece una perfetta condizione per il proliferare di piccoli organismi che si servono della plastica per fare lunghe migrazioni. Questo ha dei lati positivi, perché aumenta la biodiversità, ha dei lati negativi, perché nessuno ancora oggi sa quali sono le conseguenze di un tale cambiamento nel panorama degli organismi che vivono in mare.
Quindi ecco, in qualche modo l'ambiente si sta comunque trasformando e predisponendo a sopravvivere rispetto a questa modificazione, no? Questa invasione di plastica, senza dimenticare che poi quello che vediamo in superficie o ripeschiamo in acqua è solo appunto la punta dell'iceberg, come ci ricorda Bellini.
La cosa interessante da dire è che delle sette resine di plastiche, perché non ne conosco altre resine, quindi delle sette tipi di plastica, solo la metà è galleggiante. L'altra metà, quindi tre o quattro tipi di plastiche, non galleggiano, quindi nel momento in cui vengono a contatto con l'acqua, avendo una densità maggiore di quella dell'acqua, tendono ad andare a fondo. Ecco perché poi c'è questa grossa discrepanza tra quello che i ricercatori affermano, ossia che circa 8 milioni di tonnellate all'anno vengono riversate in mare, e l'esigua quantità di plastica che si ritrova a galleggiare sugli oceani, che è più o meno 300.000 tonnellate. Il tema è quindi rispondere alla domanda: dove va a finire il resto della plastica? E una parte di questa plastica finisce in fondo all'oceano, e ci sono delle prove, è documentato attraverso dell'attrezzatura subacquea, che addirittura sul fondale oceanico dell'Oceano Pacifico risiedono quantità di plastica. Quindi nessun luogo è più al sicuro quando si parla di plastica. Secondo me diventa un po' un'utopia pensare di risolvere il problema della plastica semplicemente occupandoci di ripulire l'oceano e la superficie dell'oceano, perché è proprio impossibile questo. Diventa quindi più importante riuscire a fare un'azione preventiva, dobbiamo quindi evitare che la plastica finisca negli oceani. Quindi a questo bisogna prendere, prendere dei provvedimenti.
Testimonianza quella oceanica di Alex Bellini, che fa il paio con quanto ci ha raccontato qualche tempo fa Giovanni Soldini, il più grande velista e navigatore, anche e soprattutto in solitaria, italiano. Ecco Stefano, premettiamo anche che poi c'è anche una plastica buona, che le aziende del settore stanno anche lavorando per la produzione ormai da tempo di una plastica sempre meno impattante sull'ambiente. Però assolutamente interessante è il punto di vista che ha Soldini dal bordo del suo trimarano con il quale solca gli oceani del mondo. Sentiamolo.
Direi che è sempre peggio, perché anche quest'anno col trimarano Maserati abbiamo fatto quasi 16.000 miglia, abbiamo attraversato il Pacifico, il mare della Cina e l'oceano Indiano, e la situazione è veramente drammatica. Soprattutto il mare della Cina e il Pacifico è spaventoso. Ci sono zone dove non si riesce a stare più di un minuto senza vedere qualcosa che galleggia, e questo solo 10 anni fa non esisteva questo problema. Il problema è che produciamo sempre più oggetti di plastica e alla fine si accumulano perché la plastica dura tanto tempo e quindi sono sempre di più. Poi la gran parte della plastica in realtà va a fondo, vediamo solo quello che galleggia, che in genere sono reti, cime, boe, boette, lampade, robe di tutti i tipi, bottiglie, però la situazione sicuramente è drammatica e bisognerebbe proprio prenderne un po' più di coscienza per cambiare le cose.
Da Soldini, tra l'altro, bisogna rimarcare anche il fatto che arrivano però anche proposte concrete per provare a cambiare la situazione.
Secondo me bisogna partire innanzitutto da noi stessi, no? Ognuno di noi deve fare un po' uno sforzo per fare attenzione a quello che consuma e come lo consuma, e perché è solo così che poi si riesce a influire sui produttori, e finché non cambia un po' la cultura e la coscienza è molto difficile che cambi anche il modo di produrre e di consumare gli oggetti. È chiaro che gli oggetti di plastica monouso sono veramente un flagello per il nostro pianeta e per il mare sicuramente ancora di più.
Di impegno individuale parla Giovanni Soldini, e allora è curioso scoprire come anche un navigatore solitario nel pieno dell'oceano può avere comportamenti ecocompatibili. Sentite un po' la testimonianza di Soldini.
Beh, per esempio una delle cose che facciamo sicuramente è quella di bere acqua desalinizzata, per cui noi facciamo gli oceani senza comprare neanche una bottiglia d'acqua, già quello è un passo avanti ed è qualcosa che è semplice da fare, nel senso che fare attenzione a non consumare quel tipo di imballaggio è una cosa relativamente semplice, basta portarsi una borraccia per quando si va a fare una passeggiata o se si fa una crociera, appunto. In genere le barche moderne hanno sempre un desalinizzatore, quindi si può bere tranquillamente l'acqua desalinizzata. Ovviamente poi ci sono tante altre cose e più si va in profondità più si fa fatica, però già fare degli sforzi è un passo nella giusta direzione, per cui dipende veramente molto da noi e dalla sensibilità e dalla cultura delle persone. Più il problema diventerà grande, più questa cultura, questa sensibilità aumenterà e più le cose cambieranno, secondo me. Un qualche passo avanti si sta facendo, mi sembra che ci sia molta più consapevolezza rispetto a 2 o 3 anni fa, per esempio. In Italia hanno vietato i cotton fioc di plastica, che è un'ottima idea, perché c'eravamo le spiagge piene di cotton fioc. cioè, su piccole cose che però vanno nella direzione giusta e fanno ben sperare. Ovviamente c'è moltissimo da fare.
Eh sì, c'è tanto da fare, Stefano Tirelli, come ci ricordano Alex Bellini e Giovanni Soldini. Allora, rientriamo in porto per qualche istante e poi continuiamo a seguire Alex Bellini lungo le anse del fiume Gange in India.
Dunque, dovremmo dire qualcosa che invogli le persone a tornare ad ascoltarci a settembre.
No, Leonardo, non a settembre, dal 31 agosto.
Quindi noi dovremmo ricominciare già dal 31 agosto, che è ancora piena estate.
Certo, così riaccompagniamo gli italiani al rientro dalle vacanze.
E io non me la sento, per me è troppo presto, fai tu lo spot.
Ma come fai tu lo spot?
Fai tu presto.
Vabbè.
Agosto.
Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì alle 9, torna Uno Nessuno 100.000 su Radio 24.
Basta? Bello, mi hai convinto. Guarda, quasi ti ascolto. È stato convincente.
Olimpia, Sport for Nature.
Per mare, per fiumi, attraversare, navigare, conoscere, difendere l'ambiente e queste acque. Il viaggio che facciamo oggi a Olimpia Sport for Nature, seguendo le rotte tracciate da due grandissimi dello sport e dell'avventura, Giovanni Soldini ed Alex Bellini. Ebbene, proprio Bellini ci ha parlato dell'inquinamento nell'Oceano Pacifico, ma sta sviluppando un progetto, Ten Rivers One Ocean, che presuppone la navigazione anche dei 10 fiumi più inquinati al mondo. E allora l'abbiamo seguito prima, nella prima parte di Olympia Sport for Nature, caro Stefano Tirelli, nella navigazione del Great Pacific Garbage Patch. Ora Alex Bellini ci porta in India, tra le sponde del Gange, il grande fiume sacro. Sentite un po'.
Purtroppo in India c'è un fiume che sta morendo anche per mano dell'uomo, che lo venera come la dea generatrice del popolo indiano. Credo ci siano dei temi diversi, c'è sicuramente una componente culturale, ossia l'indiano per natura è portato a fare dei doni al Gange, proprio in segno di rispetto. Se 100 anni fa questi doni erano fatti di materiale naturale e quindi biodegradabile, oggi questi prodotti vengono spesso avvolti in plastica e comunque in materiali non degradabili, e i milioni di pellegrini che raggiungono il Gange per distribuire sulla superficie dell'acqua i propri doni creano un grosso impatto all'ecosistema. C'è anche poi la componente di superstizione, ossia il Gange, essendo un fiume sacro, saprà sempre autoregolarsi. È come se il fiume sacro non potrà mai essere impuro. Ecco che questa credenza alimenta l'inquinamento, perché nessuno di fatto se ne prende cura. E poi c'è un elemento anche di superstizione, ossia, forse no, più che superstizione, proprio di ottimismo mal riposto. Tutti quanti, ma anche da questa parte del mondo nostro, quello occidentale, ci aspettiamo sempre che qualcuno prima o poi verrà a salvarci. E così funziona anche in India, dove nessuno muove un dito, perché si spera o si crede che più a sud, verso la foce del fiume, qualcuno si occuperà di raccogliere la plastica, cosa che regolarmente non viene svolta.
E dal suo viaggio lungo il Gange, Bellini ci ha riportato una serie di fotografie davvero emblematiche.
Talvolta la plastica non era la cosa più orrida che si vedeva sulla superficie del fiume. Si stanno, come dire, attivando delle nuove abitudini, anche un pochettino più compatibili con, adesso vi dirò una cosa un po' scabrosa, però il problema dell'abitudine di carbonizzare i corpi dei defunti e poi lasciarli disperderli sul fiume, al di là dell'inquinamento psicologico che può creare, perché di fatto un corpo smembrato può lasciare qualche segno nella psiche delle persone che vengono a contatto visivamente col corpo, ma poi c'è anche un problema che il corpo umano nostro in questo momento contiene così tanti materiali pesanti, così tanti prodotti che non sono naturali, che disperdere così tante ceneri nel fiume non è comunque naturale, non fa comunque bene, no? E quindi le nuove metodologie per incenerire i corpi, per cremare i corpi, è quello di conservare le ceneri e disperderle altrove, non sul fiume, che poi ne deve pagare le conseguenze.
Sentite un po' che situazione sul Gange, uno dei più grandi fiumi al mondo. Altro elemento a metà tra incuria e cultura: i bagni pubblici, che pure lungo quelle rive ci sono, lungo quelle scalinate che conducono alle acque del Gange. Però sentite come vengono utilizzati, se vengono utilizzati. Ancora Alex Bellini.
Questo è un altro tema di cultura o della tradizione, perché ho visto dei bagni pubblici puliti, vuoti, e fuori dal bagno pubblico un cimitero di escrementi, come se non ci fosse proprio neanche la volontà di fare quello che dobbiamo fare in un luogo protetto e in cui si può raccogliere il materiale organico. Questo va preso in considerazione nel momento in cui si chiede ad un popolo di cambiare le proprie abitudini. Adesso ti racconterò quest'ultimo aneddoto. Però un giorno chiesi a una persona che incontrai vicino al fiume di farmi bollire dell'acqua che avevo appena raccolto da un pozzo proprio sulle sponde del fiume, e questa persona mi ha guardato un po' interdetta, perché non capiva quale fosse la ragione della mia domanda. Allora gli ho spiegato che l'acqua conteneva dei materiali inquinanti, e lui mi dice: il problema è tutto nella tua testa, il problema dell'inquinamento del Gange è tutto nella tua testa, perché guarda, io sono nato e cresciuto in questo paese, ho sempre bevuto l'acqua del Gange e sono sano come un pesce.
Insomma, difficilissimo cambiare la cultura, no? Le abitudini. E per paradosso la situazione sembra migliore in Cina. Sentiamo proprio ancora la testimonianza di Bellini.
La cosa che mi ha sorpreso è che rispetto a quanto fosse stato documentato fino al 2013, in questi ultimi anni il governo cinese ha fatto dei grandi cambiamenti, ha veramente preso iniziativa a proposito di questo. È una cosa che secondo me dovremmo replicare in Italia con pochissimo costo, perché poi capirete perché. Però quello che ho notato è che sulle sponde del fiume ogni tanto ci sono dei pannelli informativi, e su questi pannelli informativi c'è il nome, cognome e il numero di telefono di una persona che è il guardiano di un piccolo pezzo di fiume. Si chiamano Water Chief, quindi i poliziotti dell'acqua, e ce ne sono oltre 200.000 in Cina. Quindi immaginati che individui, persone, ma anche persone pubbliche che ricoprono ruoli pubblici, diventano i responsabili per quel piccolo tratto di fiume nel caso venissero ritrovati dei pezzi di plastica, del materiale inquinante, delle chiazze d'olio, e sono loro stesse responsabili individualmente di andare a raccogliere e a ripulire il fiume. La domanda che pongo a tutti è: quanto sarebbe più efficace e quanto migliorerebbe la nostra, la qualità dell'ambiente che ci circonda, se ognuno di noi prendesse una piccola fetta del fiume, una piccola fetta di un bosco, e se ne occupasse come se fosse parte della propria casa, ok? Secondo me, creando questa forma di responsabilità in tutti noi, potremmo veramente vedere dei cambiamenti radicali, perché poi di fatto si tratta di considerare anche la natura parte di casa nostra, parte della nostra proprietà, perché siamo tutti bravi e capaci a mantenere pulite, no, in ordine casa nostra. Quando poi si tratta di uscire fuori e di pulire, mantenere ordinato, come dire, il parco oppure i luoghi pubblici, lo siamo meno, perché non c'è quell'elemento di proprietà che ci aiuterebbe nel prendere responsabilmente l'iniziativa.
Responsabilità individuale, questo è il grande messaggio che ci lasciano le parole di Giovanni Soldini e Alex Bellini, che Stefano Tirelli abbiamo seguito in questa puntata di Olympia Sport for Nature. E a proposito di piccoli grandi gesti individuali, tu sei sceso in campo in prima persona con Sport for Nature, la tua associazione, per innanzitutto andare a vedere, no, la situazione anche delle grandi distese d'acqua del nostro pianeta, e in particolare anche tu sei rimasto colpito per quanto hai potuto vedere nei mari del nord in merito al problema plastiche negli oceani, no?
Sì, nei mari del nord e purtroppo in tutti i mari, perché se pensiamo che gli ultimi dati scientifici dicono che entro il 2050 ci sarà tanta plastica negli oceani quanto saranno i pesci, questo ci fa capire come siamo veramente in una situazione di estremo pericolo. Ma ricordo per esempio in uno dei miei viaggi in Australia, rispetto alla barriera corallina, quello che sta accadendo, mi portava con una barca a vedere quello che è attualmente, anche da un punto di vista del business, la più grande azienda. Sono miliardi e miliardi che vengono portati all'interno delle casse dell'Australia ogni anno grazie al turismo per le barriere coralline. Ecco, purtroppo la barriera corallina, che è la base dell'ecosistema e della catena alimentare, è quella che è più in pericolo grazie purtroppo alle plastiche, alle microplastiche, come dicevano sia a Soldini in particolare, proprio si depositano sui fondali.
Dall'Australia un'altra cartolina che ci mandi, che ci invii dalla tua esperienza diretta alle isole Svalbard, no? Che se non sbaglio dall'altro è stato il primo grande viaggio di Sport for Nature.
Sì, il primo grande viaggio, dove intervistai ad esempio uno dei più grandi scienziati che si occupa degli studi sul clima e del global warming, il professor Holmen, che è il direttore dell'Istituto Polare. E lui mi spiegò come addirittura l'acidificazione dei mari, data anche dal fatto che l'inquinamento sta aumentando oltre alla temperatura degli stessi mari, questa acidificazione chiaramente sta accelerando il processo dello scioglimento dei ghiacciai. Tant'è che, siccome negli ultimi anni sono talmente rapidi, imponenti queste quantità di scioglimento, non si sapeva neanche più come potessero essere in qualche modo quantificate le perdite di acqua dolce, che si volta tutto a mischiare con l'acqua salata, quindi causando un grosso problema dell'ecosistema, e dovettero inventare una nuova terminologia, le gigatonnellate. Una gigatonnellata è pari alla quantità, per immaginare, del Colosseo. Voi pensate che ogni giorno si sciolgono centinaia di gigatonnellate nei mari del nord e del mondo, nell'Artico e anche in Antartide, purtroppo.
Mi viene in mente di ritornare a quello che ci dicevano i nostri due grandi navigatori e esploratori: c'è tanto da fare, e davvero noi speriamo, con questi piccoli grandi viaggi, con questa piccola grande esperienza di Olympia Sport for Nature, di aver contribuito quantomeno ad accendere degli interessi, delle sensibilità, le coscienze, perché poi, come ci ricordavano Bellini e Soldini, sono i gesti della nostra quotidianità che possono cambiare uno scenario che si fa ogni giorno sempre più preoccupante. Caro Stefano Tirelli, siamo arrivati al termine del nostro viaggio qui a Olimpia Sport for Nature. Io ti ringrazio per essere stato sia un mio compagno ma anche timoniere in queste lunghe avventure. Confido di ritrovarti presto al mio fianco qui a Olimpia, e intanto grazie. Come dici te, Save the Nature, Sport for Nature?
Eh sì, sempre il nostro claim: Save the Nature, Sport for Nature.
Olimpia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.